Concludiamo il nostro percorso di riflessione attorno ad alcune figure di giovani nella Bibbia con la figura di una giovane, giovanissima per noi, perché se stiamo a quello che gli studi ci dicono, una giovane promessa sposa del tempo di Maria doveva avere tra i 12 e i 13 anni. Proviamo a guardare questa vicenda, soprattutto proviamo a guardare questo faccia a faccia tra lei e Dio, con la mediazione dell'angelo, ma il concetto è quello, insomma, qui c'è un faccia a faccia di portata notevole, e però dobbiamo leggerlo con una certa cautela, perché questo è un brano che conosciamo a memoria. Lo conosciamo benissimo, l'abbiamo magari anche sentito commentare un sacco di volte, ed è un brano che quando leggiamo non è una cosa brutta averlo sentito tante volte, averlo sentito commentare tante volte, però è uno di quei brani, come tanti altri noti e usati, magari anche un po' abusati, che portano con sé anche tutto un carico di tradizione, di teologia che è nata dopo la stesura di questi testi e che spesso quando si commentano si tende un po' a proiettargli sopra. Quindi è facile mettersi a leggere il racconto dell'Annunciazione a partire da quello che conosciamo già di Maria, ma da come la conosciamo non solo in termini biblici ma anche poi in termini, si dice così, mariologici, studio della figura di Maria e dei contenuti teologici che la riguardano. Perciò magari finiamo col concentrarci sul tema dell'Immacolata Concezione, oppure ci focalizziamo esclusivamente sul tema della nascita virginale, la grazia, piena di grazia. E rischiamo così poi di inibire un po' il testo, di non lasciargli dire tutto quello che vuole dirci. Allora la prima cosa che vi invito a fare questa sera è provare a riascoltare questo incontro straordinario tra l'angelo e Maria con delle orecchie vergini, con un cuore vergine, di ascolto vergine, nuovo, come se lo sentissimo spiegare per la prima volta. Nel commentare mi soffermerò anche se ho fatto riportare il brano, il seguito, l'incontro con la parente Elisabetta. Ci soffermeremo soprattutto sul racconto dell'incontro con l'angelo. L'ultima parte mi serve un po' per creare il contorno, per aggiungere qualche riflessione. Due premesse occorrono, oltre a questa prima generale di metodo, due ne occorrono come prospettive di lettura di questo racconto. La prima premessa, che è importantissima, che forse è la più trascurata in assoluto quando leggiamo i Vangeli, ma che è fondamentale, è questa. La prospettiva interpretativa dei Vangeli, di tutti i passi evangelici, bisognerebbe osare allargare, direi, di tutta la scrittura. Però diventa un po' più complicato da spiegare, ma certamente dei Vangeli, il criterio interpretativo è la Pasqua di Gesù. Il mistero pasquale per intero, che è un mistero di morte, resurrezione, ascensione e dono dello Spirito. Il mistero pasquale è il criterio di interpretazione dei Vangeli, non solo perché evidentemente i Vangeli sono stati scritti, tutto il Nuovo Testamento, ma i Vangeli sono stati scritti dopo la Pasqua, evidentemente, non solo per quello, ma perché nella Pasqua e negli eventi di quei giorni, quelli che ci apprestiamo a celebrare, la cui memoria ci apprestiamo a celebrare, lì c'è il compimento. Lì c'è il senso compiuto di tutto quello che lo precede. E quindi quel senso compiuto, quella rivelazione compiuta del volto di Dio che vediamo nei giorni della Pasqua, in quella morte, in quella resurrezione, in quell'ascensione, in quel dono dello Spirito, lì c'è la prospettiva da cui guardare tutto il resto. Se noi leggiamo i Vangeli senza la Pasqua, facciamo un tradimento del messaggio evangelico e ci capita di dire delle vere sciocchezze. se non teniamo sempre in mano la lente della Pasqua nel leggere i Vangeli, se non usiamo l'apparecchio acustico dei giorni pasquali per ascoltare quella parola. Pensate ad alcuni passaggi che possono sembrare anche criptici del Vangelo. Le beatitudini, ad esempio. Altro brano usato e abusatissimo. Voi togliete la Pasqua e le beatitudini diventano... Cosa diventano le beatitudini? Una poesia simpatica. Intenerisce un po'. Beati i poveri, beati gli afflitti. Ma lì nelle beatitudini, quando uno le legge con in mano la Pasqua, sente che nelle beatitudini c'è il regno di Dio che accade, cioè c'è il ribaltamento dell'ordine costituito. Dio è uno che si diverte a ribaltare l'ordine delle cose e a far venire fuori da situazioni di morte qualche cosa che invece è una vita originale, originaria. Pensate anche ad alcune indicazioni di carattere etico. L'amore per i nemici, il perdono, ma voi ve li immaginate senza la Pasqua dietro? O l'abbandono al Padre, il vivere senza preoccuparsi del domani, senza la Pasqua, senza quell'annuncio chiaro che è un altro che tiene in mano la nostra vita. Che senso hanno quei passi? Tutto questo vale ancora più fortemente per i racconti dell'infanzia, perché sono quei racconti nei quali gli evangelisti, le tradizioni che li hanno preceduti e che loro hanno recepito, sono andati a interrogarsi circa le origini di quella vicenda straordinaria, la vicenda pasquale. Ma quali sono le origini? Dove mette le radici una vicenda così? Come sarà stata la nascita di una vicenda come quella? L'indagine sull'infanzia di Gesù muove da quell'esperienza lì. Ma quest'uomo che abbiamo riconosciuto essere il figlio, quali sono i suoi natali? Quali sono le sue radici? Nei Vangeli dell'infanzia risuona la domanda: ma chi è davvero questo Gesù di Nazaret che è morto e risorto per la nostra salvezza? E nei racconti delle origini di Cristo si dà carne alla passione, vedete? L'abbiamo appena letto, no? L'abbiamo appena ascoltato che la passione di Cristo è una passione nella carne. In questo prendere forma nel grembo di Maria c'è questo. Nei Vangeli dell'infanzia si dà sostanza all'abbandono al Padre, perché l'avvio della vicenda di quest'uomo di Nazaret è un avvio che sa dello stesso abbandono. Questa è una premessa fondamentale che veramente non dobbiamo mai stancarci di ricordarci ogni volta che apriamo i Vangeli. La seconda premessa è che l'Annunciazione non è un brano che parla di Maria. L'Annunciazione è un brano che parla di Cristo, non di Maria. Il racconto dell'Annunciazione, così come ce lo abbiamo nel Vangelo di Luca, è frutto del recepire da parte dell'Evangelista di una tradizione che precede i suoi scritti e che era nata nell'ambiente giudeo-greco, di fede cristiana ovviamente, un ambiente nel quale la domanda circa le origini di Gesù di Nazaret era una domanda forte. E ci si chiedeva come poteva essere stata appunto la generazione da parte di Dio. Cos'era questa filiazione divina? E da qui anche il tema della nascita virginale, che si capisce che è funzionale al tema della nascita diretta da Dio. Quindi il racconto ha come cuore... La natura del testo non è l'elogio di Maria per le sue qualità straordinarie, donna purissima, donna castissima, sempre vergine, discepola perfetta, serva di Dio. No, questo è un testo fortemente cristologico, si dice così, e al contempo teologico, cioè l'obiettivo di questo racconto è farci penetrare il mistero di Cristo e della sua natura, e dunque anche il mistero della paternità di Dio. Questo è l'obiettivo del racconto. Normalmente però purtroppo lo si legge per descrivere Maria, appunto, come dicevo prima, secondo quei temi mariologici specifici, la maternità, la divina maternità, la verginità, la perfezione di grazia, eccetera. Non è che questi elementi non ci siano nel testo, attenzione, non sto dicendo questo, non è che non ci siano, ma non sono il cuore. Allora, questi elementi si possono raccogliere, questi specifici su Maria, ci si può meditare sopra, li si possono contemplare, però da che punto di vista lo si deve fare? Da quale prospettiva? Questi elementi devono essere subordinati all'obiettivo fondamentale del racconto e devono essere interpretati a partire da esso. Allora proviamo davvero a farlo. Ho provato a fare questo tentativo da riflettere su questo brano. Mi sono detto, proviamo a raccogliere anzitutto che cosa il brano ci dice, fedeli a quello che c'è scritto, fedeli alla parola così come ci si comunica, che cosa ci dice di Cristo. Una volta che abbiamo focalizzato quello, proviamo a chiederci, a partire dal volto di Cristo che emerge da questo racconto, che luce viene gettata su Maria, che aspetti di Maria emergono. Sono quelli che siamo abituati ad ascoltare o ce ne sono altri? Ci si arricchisce il ritratto di Maria facendo un'operazione di questo genere? Alla fine mi è sembrato di sì. Allora vorrei provare anche con voi a fare questo esercizio e ci concentriamo per primo sulle due parti del racconto che parlano esplicitamente di Gesù, sono le parole dell'angelo. Sono i versetti 31-33, ed ecco concepirai un figlio, eccetera, eccetera, e poi sono quelli di risposta alla domanda di Maria, ancora le parole dell'angelo, i versetti 35, il versetto 35. Li rileggiamo. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Da queste parole dell'angelo, che cosa raccogliamo circa il volto di Gesù? Dovessimo rispondere un po' alla domanda di chi è questo Gesù, cosa viene a fare, qual è la sua, come si comporterà, qual è la sua missione. Ho raccolto quattro elementi. Il primo, quello più evidente, Gesù viene a compiere una promessa. Gesù è il compimento di una promessa. La promessa fatta a Israele di un Messia che renderà stabile il regno. L'ha ascoltata anche il re Davide, padre di Gesù, a suo modo, ha ascoltato questa promessa dalle parole del profeta Natan. Signore che dice, dopo di te manderò un altro che renderà stabile per sempre il tuo regno. Si riferiva ai re immediatamente successivi, ma in prospettiva è il compimento messianico, no? Quindi il padre di Gesù Cristo è il Dio che rispetta le promesse e che porta a compimento ciò che ha iniziato. O almeno uno che finisce quello che ha iniziato. È già una speranza, eh? Che ci sia uno nella storia che finisce quello che ha iniziato è già una speranza, perché non ci appartiene finire le cose. Anche quando ci sembra di finirle, non illudiamoci, non è cosa nostra portare a compimento. Il compimento aspetta un altro. Noi diamo avvio alle cose, magari, sempre per secondi, perché il primo è un altro, ma diciamo così che proseguiamo, però, ma il compimento non è nostro. Anche la Genesi ci aiuta a questa cosa, non c'entra col Vangelo di Luca, ma l'ultimo giorno è quello in cui Dio si riposa, ma dice il testo, dopo aver portato a compimento ogni cosa. Interessante. cioè lavora anche il settimo giorno, lavora per il compimento, cioè per il senso pieno delle cose, no? Ecco, il padre di Gesù Cristo è quello che rispetta le promesse. Allora, la sua parola è una parola fedele, certa, affidabile, stabile. È il Dio che non dimentica, ma ricorda la sua promessa. Quando Dio ricorda, compie le sue promesse. Il compiere le promesse da parte di Dio è il ricordare, è il tenere nel cuore. Dio non è uno che smarrisce per via le vicende, ma le custodisce, il ricordare, il mantenere nel cuore. La storia di Israele era tenuta nel cuore da Dio, in attesa del compimento. E questo tenere nel cuore è a suo modo già un compimento, è la certezza del compimento, non viene dimenticato la promessa fatta. Quindi Gesù è un compimento, un definitivo, un per sempre. Dopo Gesù basta, la storia è già finita. Dopo Gesù la storia è già finita. Noi siamo già alla fine della storia. E quindi possiamo concentrarci a cercare il fine della storia. Gesù è già al compimento. Non ci sono più i forse, può darsi, magari, chissà. C'è un sì pronunciato, forte e chiaro. E Gesù è un sì alla storia. Attenzione che questa cosa è bellissimo guardare Dio in questo modo, no? Dio è quello dei sì, mica quello dei no. Dio è quello dei sì, che sono più potenti dei no, eh? Noi pensiamo che i no risolvano le cose, ma sono i sì. Il no è un cancello chiuso, il sì è un processo che si avvia, capite? Che si avvia e che non si ferma più, compiuto. E questo sì è pronunciato dentro una storia, appunto quella di Israele, no? Una storia con tutto quello che la storia contiene, eh? Elementi nobili, elementi mediocri, disastri, problemi, traffici. Dentro quella storia si compie il sì di Dio. Anche questo è interessante, perché qualche volta noi pensiamo che il sì di Dio si compie oltre la storia, che tutto questo che capita nel mondo ha poco a che fare con il compiersi delle promesse di Dio, perché tendiamo a vedere un po' il brutto, il negativo, e allora ma le promesse di Dio si compiono fuori da questa storia. No, questa storia è già un compimento delle promesse di Dio. Poi ci sarà qualcos'altro, ma intanto c'è già qui un compimento. Secondo, che cos'è questo compiersi della promessa? Le parole dell'angelo lo dicono chiaro: il Signore gli darà il trono di Davide e regnerà per sempre. Ecco, la promessa si compie con lo stabilirsi di un regno. Gesù viene per regnare e per regnare per sempre. Questo vuol dire che Gesù è anzitutto il segno, il volto di una forza, di una sovranità, di una potenza che tiene in mano la storia e di cui lui è l'emergere evidente. Vi faccio vedere come funziona la storia. La storia funziona con uno che la guida. Come è fatto questo uno che la guida? Ve lo spiego. Come fai a spiegarcelo? Guardate come vivo. Vivo come un figlio. Vuol dire che riconosco che la potenza che all'opera nella mia vita è la potenza di un padre. Ciò che mi tiene in vita, ciò che mi fa vivere, è la forza di un padre. E allora guardando me vedete come funziona l'agire del padre. Giovanni con la sua teologia e il suo linguaggio dice proprio così: chi vede me vede il padre, perché io mi alimento dalla sua volontà. Quindi Gesù, che viene per regnare, viene per manifestare questa sovranità di Dio nella storia. E nel suo agire vedremo all'opera proprio questo. Luca ci mette un Vangelo intero per far vedere, no? per far vedere l'accadere in Gesù, l'avvenire in Gesù, il mostrarsi in Gesù dalla forza del Padre, all'opera, con le sue parole e con le sue opere. E sono parole che annunciano la misericordia per i poveri, la liberazione per i prigionieri, il perdono per i peccatori, e sono azioni che nutrono le persone, che guariscono, che sollevano chi è schiacciato, che trattengono chi vuole fare il male, che respingono il maligno. Con uno stile che è uno stile preciso, fatto di mitezza, di misericordia, di pazienza, di attenzione al povero, di dialogo, di perseveranza. Terzo, Gesù regna perché è figlio di Dio. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore gli darà il trono di Davide. Il trono gli viene dato perché è figlio, non è il contrario, come invece accadeva con i re di Israele, chiamati figli perché erano re. Qui è il contrario. Gesù è re perché è figlio. Questo vuol dire che la sua regalità sta in quella figliolanza. È un modo strano di essere re, no? E poi uno non capisce mai perché la regalità di Gesù, il potere di Gesù si esprime nel servizio. E per quello si esprime nel servizio. Perché la sua regalità è una figliolanza. Vive dell'esperienza di un altro che si prende cura. Riceve questo potere da un altro, il prendersi cura, capite? E come fa poi a esercitare il suo potere se non prendendosi cura degli altri e guardando gli altri come fratelli? L'autorità di Gesù sta in questo essere figlio, nell'assumere questo, che non è stata mica una passeggiata, Non è mica stata una passeggiata accettare che il vero potere è quel modo lì di amare del Padre. Non è mica stata una passeggiata, ha dovuto lottare Gesù, ha dovuto lottare con se stesso e ha dovuto lottare con colui che dentro se stesso lo spingeva a mettere in questione la cosa e gli diceva: ma se sei figlio di Dio, di che queste pietre si trasformino in pane, buttati giù, vediamo se viene a salvarti. Ma se vuoi essere davvero un Dio, un figlio di Dio, inginocchiati a me perché io sono quello che dà il vero potere. E Gesù lotta contro chi vuole insinuargli l'idea che il potere sia un altro e non quella figliolanza lì, non quel modo di vedere l'amore, non quel modo di vivere la paternità. Proprio perché lui per primo l'assume, lotta per assumerla, la difende con i denti, annuncia questa prossimità e la possibilità di entrarvi. Anche voi siete chiamati a percorrere il sentiero che io percorro. Da ultimo, quarto, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Il sentiero con cui entra nel mondo è quello di ogni uomo, per l'utero di una donna. Sì, va bene, il concepimento è un po' strano, dopo lo commenteremo, però la strada è quella, la stessa strada di tutti gli altri uomini, l'utero di una donna. E guardate che qui bisogna fare attenzione subito su un aspetto di Maria che poi riprenderemo. Qui non è messa in luce anzitutto la maternità di Maria, Qui quello che si sottolinea è il tema dell'incarnazione. Questo concepirai, darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Il tema forte qui non è la maternità di Maria, l'importanza che Maria è madre di Gesù, ma che brava mamma è stata Maria. No. Qui il tema forte è l'incarnazione. Questo è un uomo tale quale agli altri uomini. Questo prendere forma umana è più incredibile che la maternità straordinaria di Maria per opera dello Spirito Santo. È più incredibile il fatto che Dio prenda la carne di un uomo che una donna concepisca senza l'aiuto di un uomo. È più incredibile. Perché è scandaloso, perché in quella carne lì, che è una carne precaria, fallace, ambigua, limitata, è presente Dio, Vuol dire che Dio si sottopone alla possibilità di essere frainteso. Dio si sottopone al pericolo di essere tentato, al pericolo di fallire. e peraltro fallisce anche di brutto, perché poi lo piantano lì e quindi... Qui c'è tutto il principio di solidarietà con l'esistenza dell'uomo. Cristo è uno che solidarizza per conto di Dio, perché è Dio, con l'uomo in una maniera totale. Mica quella solidarietà un po' pelosa che ci abbiamo noi, eh? Un po' di compassione, un po' di empatia nel sentire il dolore dell'altro e ci sembra di essere... Qui è qualcosa di più radicale, eh? Entrare nell'esistenza di un altro. Assumerne i limiti, capite? E le contraddizioni. Si metterà là in fila dopo le tentazioni, scusate, prima delle tentazioni, si metterà là in fila a Giordano, no? Con tutti gli altri e passerà per peccatore. Irriconoscibile. Solo Giovanni, che a seconda delle versioni evangeliche fa un po' così, fa un po' i complimenti. Su, dice Gesù, dai. Che la solidarietà è una roba seria. Mica sono qui a far finta. Seconda frase dell'angelo. Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Anche qui quattro tratti del volto, di questo volto di Cristo. Primo, chiaro che le parole dell'angelo sollecitate dalla domanda di Maria come avverrà tutto questo, sono parole che devono dare conto della modalità del concepimento e quindi qui il tema appunto è il concepimento miracoloso. Che come primo aspetto ci dice di Gesù che lui è certamente della casa di Davide per parte di Giuseppe, ma la sua nascita è una rottura nella linea di sangue. Gesù è un ibrido, un meticcio. Ci sono i cromosomi di Davide e ci sono i cromosomi di Dio. È interessante questa interruzione della linea, eh? È interessante. Questo concepimento fa discendere Gesù direttamente dallo Spirito, che si mette in gioco in prima persona. Questo non è il figlio di Maria. Questo è il figlio di Dio, figlio dello Spirito, nel grembo di Maria, e dunque anche figlio di Maria. Ma è anzitutto quella l'origine. E la nascita miracolosa crea una spaccatura, appunto, nella linea generazionale. Fa un pertugio nel quale nella storia entra a piedi pari un elemento che sta oltre l'umano. Perché noi avevamo bisogno di una salvezza che non fosse riconducibile alle cose che noi sappiamo fare, alle tradizioni che si passano di padre in figlio. Noi avevamo bisogno di una regalità, di una forza che non avesse le caratteristiche di tutte le regalità e di tutte le forze semplicemente umane. Non poteva essere un potere derivato dal sangue degli altri re e degli altri membri della casa di Davide. Occorreva una speranza ulteriore. Occorreva un segno che ci spingesse a guardare oltre. Che ci facesse credere possibile che c'è una salvezza al di là di questo umano. Sentite l'odore della Pasqua, della vita che sta oltre la morte e che attraversa la morte, che è il confine dell'umano. Sentite? Quella spaccatura creata dallo Spirito che inserisce un cromosoma nuovo dice che ci fa intuire qual è l'esistenza vera alla quale tutti siamo chiamati ed è un'esistenza che sconfina nell'eternità. Ancora la Pasqua. Ci credete alla vita eterna? Perché se non ci credete alla vita eterna non si può leggere l'Annunciazione. L'ingresso della vita eterna dentro la nostra esistenza. Secondo, lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Dice così il testo. La potenza di Dio avvolge Maria. Il verbo è bellissimo, perché l'immagine andrebbe tradotto così, che Dio la immerge nella sua ombra. E l'altro significato collegato è Dio la racchiude dentro una forza che ha lo scopo anzitutto di proteggerla. È bellissimo questa cosa. Dio che racchiude Maria dentro il guscio della sua protezione. Sentite il regno di Dio che accade, la cura paterna di Dio che viene a salvare, ad accompagnare, a sostenere, a custodire, a intrecciare la sua istanza d'amore con le nostre vicende umane. Quella roba lì, ecco, Maria viene avvolta. È la forza di Dio che si fa carico interamente di Maria e del compiersi della storia. Si fa carico interamente di Maria. E noi sempre lì a sottolineare l'aspetto eroico di lei che aveva già progettato tutto con Giuseppe, disposta a lasciare tutto con... Vero, vero. Ma teniamo uno sguardo su questa meraviglia. Perché questa è una meraviglia. Che ci fa sentire all'altezza, capite? Ci mette sulla bocca le parole di Santa Teresina, che dice, voglio essere anch'io una pallina nelle mani di Dio. E cos'è qua Maria? Viene raccolta. Bellissimo questo. Questa immagine descrive il concepimento miracoloso, ma dice molto di più riguardo a ciò che Dio compie in Maria. Non è semplicemente mettere trick, il germe della vita nel grembo di Maria. È molto di più, È molto di più. Il figlio, dunque, lui stesso, tutte le volte che Maria lo terrà in braccio, lo guarderà, quel giorno a Cana, quel giorno sotto la croce, quel giorno al Tempio, quel giorno in cui lui dirà, ma mia madre, i miei fratelli, che barba. Maria vedrà in lui, troverà in lui questa immersione nella forza amorosa di Dio e lui la riporterà tutte le volte lì. Vedete, accogliere Cristo, questa cosa qua, è accettare la chiamata a essere immersi nel mistero della cura paterna. Essere immersi dentro questa cosa. E noi che traduciamo sempre l'accogliere Cristo come anzitutto fare quelle le opere di conversione. È un bagno rilassante la chiamata al Vangelo. È una jacuzzi con l'idromassaggio, le bollicine sull'amore di Dio. Terzo, questo Gesù sarà santo. Santo vuol dire separato, Stiamo lì a girare troppo intorno. Santo vuol dire che Gesù viene preso e messo da parte, vuol dire che lui non è come gli altri. Chiaro? Messo a parte. Cioè c'è una unicità della sua esistenza che va preservata e ben compresa. Non in quel modo che noi utilizziamo sempre un po' come alibi, no? Quando ci sembra di essere poco all'altezza della figura di Gesù, ma tanto lui era Gesù, e mica noi siamo chiamati a fare quello che ha fatto lui, lui era il figlio di Dio, non in quel senso lì. Piuttosto no, l'unicità della figura di Gesù va interpretata in questi termini, lui era il figlio di Dio, lui era il figlio di Dio, dunque se lui era figlio di Dio in quel modo originale e unico, quindi cosa succede alla mia vita? Vedete, la vicenda sua di Maria e di Giuseppe ha una irripetibilità, che parte però dall'unicità di Gesù, dall'unicità di Gesù. Maria non è speciale perché è umile, è pura, è casta, l'Immacolata Concezione, no, Maria è unica perché Gesù è unico. Importante questo averlo presente. Quarto e ultimo. Sarà figlio di Dio, ma il suo essere figlio sarà, questo lo sappiamo dal prosieguo del Vangelo, sarà molto originale. Il suo stare davanti al Padre inquieterà. Che maniera è questo? Il suo modo di obbedire alla legge del Padre sarà provocante, nuovo. Sarà un'aperta critica al modo mondano di vivere la figliolanza nei confronti di Dio. Concludiamo adesso spostandoci su Maria e proviamo a raccogliere qualche elemento sulla sua figura a partire da questo quadro di Gesù. Come la guardiamo? Noi che siamo abituati a guardarla come una madre, come una vergine, come una discepola eroica. I primi versetti del racconto ci danno le sue coordinate anagrafiche, no? Ce la collocano lì in Galilea, Nazareth, paesino sconosciuto, anche con una fama un po' così, insomma, non proprio nobilissima. Direi si dice che era una vergine, ma facciamo attenzione, la sua verginità è un dato di fatto. Traduciamolo così, non aveva ancora avuto figli ed è funzionale a farci cogliere la straordinarietà della nascita di Gesù, eh? Così va colto. Ci serve per... Ah, ma allora davvero è nato per opera dello Spirito? Sì, perché non conosco uomo, appunto. Vabbè. Ce la fanno cogliere i primi versetti, dunque, come una donna che si ha dalle coordinate spazio-temporali, vuol dire che era dentro una storia, eh? È una storia che lei stava già abitando in modo attivo, seppur ordinario, aveva sì appunto fatto un progetto di vita, Giuseppe e tutto quanto, però la sua era una condizione ordinaria, anche quella della verginità di per sé lo era, Quindi l'angelo raggiunge Maria, potremmo dire così, in prima battuta per questo motivo: il Dio che compie le promesse nella storia, no? Ecco, appunto, Maria è parte della storia con una sua storia. L'angelo va da Maria perché è una donna nella storia che sta facendo la storia, che sta assumendo la storia, è dentro il percorso di Israele, non da un'altra parte. È mica una tutta persa lì, nell'empireo del cielo, a contemplare i misteri, che non so quali misteri. No, no, no. Questa mette su casa, capite? Ma si dà da fare. È dentro la storia. Questo essere dentro la storia, questo essere dentro la storia di Maria, fa di lei uno spazio in cui la promessa di Dio può compiersi. Questo essere nella storia, come e più della sua verginità, che è una conseguenza del suo vivere la storia del suo tempo, cioè di essere una giovane di 12 anni, 12 anni e mezzo, promessa sposa ad un uomo della casa di Davide, erano già uniti in matrimonio, ma stavano aspettando di andare a convivere, perciò lei era ancora integra. È forte questa cosa, ma può sembrare un po' estrema, eh? Però io credo che sia molto vera. Questo suo essere così immersa nella sua storia fa di Maria un luogo in cui le promesse di Dio possono compiersi, capite? Perché non c'è un altro posto dove si compiono le promesse di Dio. Questo suo essere giovane donna immersa nella storia ci interpella con forza, eh? Con forza. Quando uno si chiede, ma dove... allora le promesse di Dio per me dove si compiono? Ma allora questa storia che stiamo vivendo? Ma allora forse dovremmo far qualche passo indietro rispetto a quello che sta succedendo? Ma io questa storia in cui sono coinvolto, forse è meglio che lascio perdere, perché come può Dio chiamarmi a un suo compimento in questa storia che sta della mia vita, che sta andando in modo così complicato, così sottosopra? Qui c'è una chiamata di questa giovane donna ad aderire con forza alla storia e a cercare lì il compiersi delle promesse di Dio. Non vengono da un'altra parte, è inutile. Non avvengono da un'altra parte. Secondo, di lei si dice questa espressione un po' strana, greca, che caritomene, piena di grazia, tradotta così, o in 100.000 altri modi, ma il concetto di fondo è che lei è una prediletta, anzi è una privilegiata. La traduzione più fedele sarebbe questa: tu sei una privilegiata, ti saluto, tu che sei privilegiata. Cioè, non ha molto a che fare con tutto quel tema della grazia santificante che l'ha resa immacolata, no, qui c'è semplicemente la dichiarazione che c'è una preferenza da parte di Dio, e la preferenza l'ho già indicata prima, è l'unicità di Gesù. Tu avrai il privilegio di essere la madre dell'unico, dell'unigenito. Quindi quel piena di grazia va letta così, è una privilegiata. Dopo al dogma dell'Immacolata ci crediamo, ma qui il tema è un altro. Anche questo annuncio, no? Che spesso abbiamo tradotto come quel rallegrati, in realtà un'esegesi più fedele direbbe che questo è un saluto più ordinario, che è molto vicino al nostro ciao mattutino. Sì, con un po' più di verve, con un po' più di gioia e di speranza, però c'è mica dentro tutta quella roba lì escatologica del rallegrati, del compimento, della gioia dei tempi ultimi. No, non è tanto quella cosa lì. Perché il centro dell'espressione, se partiamo da quel tema dell'unicità del figlio, non può essere che quel "il Signore è con te", che dal punto di vista biblico è sempre anzitutto la dichiarazione non di una fortunata compagnia, ma di un compito che ti spetta. Il Signore è con te vuol dire occhio che adesso il Signore è con te, c'ha di cosa hai bisogno. Ecco, così funziona. Un compito unico, no? Ecco lì privilegiata. Quel Signore è con te ci dice ancora di più che Maria è una privilegiata. Perché? Perché c'è un incarico, una missione, una responsabilità. C'è il regno di Dio che bussa alla porta di Maria e dice: ascolta, io vorrei entrare di qui perché, perché mi gira così? Vorrei entrare da questa parte. Vorrei che cominciasse a risultare evidente attraverso di te come funziona il regno di Dio, cioè la paternità del Padre. Vorrei che si potesse cominciare a toccare con mano in te qual è il modo di accadere della mia forza. Nel suo farsi carico di quel compito, di quella missione, di quella vocazione, di quella unicità, nel quel farsi carico Maria vedrà il regno all'opera. Che è molto interessante come stimolo per noi, Noi pensiamo sempre che il regno di Dio lo vediamo all'opera nelle cose che succedono nel mondo. Sì, vabbè, anche lì un po', però le cose buone, ovviamente. Però il modo più concreto in cui noi possiamo toccare con mano e vedere con i nostri occhi come funziona questa paternità di Dio è il farci carico di quello che è il nostro compito nel suo regno. Una volta lo si chiamava la vocazione, ma è una cosa un po' più profonda qua. Quando noi ci mettiamo al nostro posto, lì cominciamo a vedere il regno che accade. In noi anzitutto, in noi. In noi funziona. Quando noi cerchiamo le opere di Dio, dovremmo anzitutto cominciare avvolgere lo sguardo su di noi, chiederci se abbiamo capito qual è il posto nostro davanti a Lui, se lo stiamo assumendo. Va bene, terzo, quel turbamento lì di Maria è già la trasposizione visiva che quel regno che il modo di regnare di quel figlio sarà un modo dolce e delicato, perché Maria ha la libertà di spaventarsi, di farsi venire le domande, di fare le obiezioni, di avere dei dubbi, di essere un po' scossa. In quel turbarsi di Maria c'è tutta la libertà di questa donna e tutta la sua possibilità di essere libera di esprimersi davanti al suo Dio, che dunque nel regnare, nel governare, è uno che libera, sentite? È una forza dolce, liberante, morbida, che scioglie. È quello che farà il figlio, farà camminare gli storpi, farà vedere i ciechi, scioglierà la lingua, farà camminare i paralitici, ridarà vita ai morti, libertà. Interessante anche questo, che la giovane Maria ci fa toccare con mano. Provocante anche per noi nel farci pensare a come gestiamo e guardiamo le nostre debolezze, i nostri dubbi, le nostre paure davanti a Dio. Ah, ma io non devo avere... Ah, no, ma io devo... No, ma davanti al Signore non posso presentarmi. Tu davanti al Signore presentati. Libero. Poi di quello che sei, così come sei, Lui ci penserà a fare quel che deve fare. Ma tu presentati. Sei spaventato? E allora? Sei arrabbiato? E dunque? Sei un peccatore? Meglio. Quarto, in questa nascita straordinaria, come dicevo prima, c'è un'apertura all'oltre di Dio, all'ulteriore. E la domanda di Maria... La domanda di Maria, nella quale tendiamo sempre a sottolineare la sua disponibilità, la sua volontà a collaborare, la sua intraprendenza. Qui, prima di tutto, no? Quell'idea della nascita straordinaria come ingresso dell'Eterno di Dio. La domanda di Maria, così, prende la forma di un attestato di fede. La domanda di Maria è una forma di speranza. La dichiarazione della convinzione che sì, davvero c'è la possibilità che le cose possano anche prendere strade che stanno molto al di là di noi. È un po' di più di intraprendenza, capite? È qualche cosa di più profondo questo. È la speranza pasquale quella che Maria esprime in forma anticipata in quella domanda. Come avverrà questo? Ah sì, ma io lo so come Dio... Lo so che Dio fa così, che entra dentro con l'Eterno. Ancora, vado verso la conclusione, questo Dio che raccoglie e custodisce Maria fa prendere alle sue parole di disponibilità, ecco la serva, ben altra luce dell'eroismo sacrificale, ma sì, sacrifico tutti i miei sogni. Non sono l'espressione di un'eroica forza di volontà, sono un riconoscimento. Sì, io sono questa. Adesso che sono abbracciata da te, mi riconosco. È nell'abbraccio con te che io capisco chi sono. È perché tu mi avvolgi con il tuo amore che io comprendo profondamente qual è il mio ruolo, qual è la mia dimensione. Qual è il segreto della mia vita? Qual è il compimento che tu vuoi dare e che tu darai? Ecco la serva, è l'accoglienza grata di una rivelazione. È Maria alla quale si aprono gli occhi e dice, si vede allo specchio per la prima volta e dice, toh, sono la serva del Signore e non me ne ero mai accorta. Che ero così bella non l'aveva ancora visto. Maria abbraccia e racchiude tutta la propria esistenza dentro questo Dio che è tutto per lei. Guardate che la maternità di Maria è la conseguenza di questo farsi così vicino di colui che dà la vita, e nell'unirsi così profondamente a questa donna diventa vita nel suo grembo. La maternità è la conseguenza di questo, non è il contrario. Provate a ripensare il nostro dovere di farci servire gli uni degli altri in questi termini. Se tu non scopri la tua esistenza come integralmente abbracciata dall'amore di Dio, il tuo servizio a fratello non sarà mai un accadere del regno, sarà un sacrificio che la maggior parte delle volte sfocerà in pretesa di gratificazione, senso di frustrazione, non si accorge mai nessuno di me, ma guarda però con tutto quello che ho fatto per lui, no, oppure il senso di superiorità, io sì che sono un servo di quelli giusti, io non chiedo mai niente a nessuno, servo e sto in silenzio. Da ultimo, il canto di Maria. Elisabetta prova a far concentrare Maria su se stessa. Benedetta tu fra le donne, la madre del mio Signore. E Maria invece canta di essere stata tutta avvolta dalla grazia di Dio. Questo è un bello stimolo per ripensare invece la nostra preghiera.